al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Eccoci qua, bentrovati all'ascolto da Antonella Palermo. Oggi parliamo del 2011, l'anno che ha sconvolto il Medio Oriente. Lo facciamo con una giornalista che ci è venuta a trovare in studio. Saluto Manuela Borraccino, autrice di questo volume che ho tra le mani, dal titolo proprio 2011, l'anno che ha sconvolto il Medio Oriente, le voci dei cristiani del Medio Oriente tra dittatura ed estremismo islamico. Bentrovata Manuela.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Voglio ricordare che tu sei stata vaticanista, prima per l'agenzia ANSA, poi per la DN Kronos. Hai scritto vari reportage, soprattutto da Israele, dai territori palestinesi. Attualmente collabori anche con Terra Santa, le edizioni Terra Santa, che hanno pubblicato questo interessantissimo volume. Ecco, è stato scritto con quale spirito, con quale obiettivo?
Questo libro è fondamentalmente una raccolta di interviste, di testimonianze da parte dei protagonisti delle comunità cristiane del Medio Oriente. Sono testimonianze dalle quali emergono le loro attese, le loro preoccupazioni, le loro speranze, che sono cariche di ottimismi e di pessimismi allo stesso tempo. Si tratta di una dimensione sottaciuta, di uno sguardo forse un po' diverso rispetto alle cronache che abbiamo letto in questi mesi e che ci parlavano soprattutto delle tensioni sociali, della nuova stagione politica che si è aperta in questi paesi. In tutto questo si situano anche le speranze dei cristiani per una stagione diversa anche per loro.
Proprio dalla Tunisia vorrei partire, anche alla luce della visita del presidente Giorgio Napolitano in Tunisia. Il difficile sforzo di questo paese deve essere esempio per tutti i paesi usciti dalla primavera araba, e l'Italia insieme alle Europa deve sostenere questo sforzo cruciale per tutto il Mediterraneo, così ha detto Giorgio Napolitano. Ecco, partendo dalla Tunisia, che è stata apripista della primavera araba, secondo te il cosiddetto modello turco di separazione fra l'Islam e la politica è qui realizzabile?
Ecco, diciamo che la Tunisia è stato il primo paese, seguito poi dall'Egitto e a quanto pare ora dalla Libia, ad inaugurare una fase islamista per questi paesi. Certamente lì, poiché la situazione delle persone, il livello medio di istruzione è più alto, c'è magari un maggiore benessere, perché sotto Ben Ali comunque era nata una classe media, una borghesia, le cose sembrano andare meglio che altrove, nel senso che la Tunisia è un paese fondamentalmente laico, in cui comunque sono stati garantiti una serie di diritti alle donne, nel diritto di famiglia, nelle opportunità di carriera, di accesso all'istruzione, sicuramente superiori ad altri paesi, come ad esempio l'Egitto. E inoltre, anche dal punto di vista demografico, la Tunisia è più piccola, quindi si spera comunque che le cose possano procedere più, diciamo, in modo più fluido. Vorrei fare due osservazioni sulla domanda che mi è stata fatta sul modello turco. Il primo è che nelle parole del vescovo Laham, che ha seguito con grande vicinanza e attenzione negli eventi che sono accaduti l'anno scorso, diciamo, lui invitava tutti a riflettere sul fatto che il punto non è che l'Islam governi, ma che tipo di Islam. L'Islam tunisino, lui diceva, non è quello sudanese, non è quello iraniano e non è nemmeno quello egiziano. C'è qualcosa di nuovo di cui qualunque partito o coalizione vada a governare deve tenere conto: che la piazza ha dimostrato di sapersi ribellare alle dittature, e chi non rispetterà i meccanismi della democrazia rischia di fare la stessa fine. Quindi, secondo il vescovo, in realtà i giovani sono pronti a tornare in piazza se non verranno rispettate quelle istanze di parità, di laicità, di rispetto dei diritti umani che sono, diciamo, state cruciali nel corso dei mesi della rivoluzione. Per quanto riguarda il modello turco, sinceramente non credo che possa essere applicato alla Tunisia, in quanto, per due motivi fondamentalmente. Il primo è che la Turchia ha interiorizzato nel corso della sua storia, negli ultimi 90 anni, quindi dalla rivoluzione, diciamo, di Kemal Atatürk, un grado di tensione fra elementi politici e elementi islamici nella vita politica, un grado di diciamo controllo anche di qualsiasi spinta estremista, proprio attraverso il controllo dell'esercito, come sappiamo. ricordiamo, che ha diciamo costruito fino ad oggi almeno un'effettiva laicità in Turchia. Il secondo elemento è che comunque anche la Turchia sta cambiando, come sappiamo, negli ultimi 10 anni diciamo non è più quella di 10 anni fa, anche lì cominciano a prevalere di nuovo nelle espressioni del partito AKP delle tensioni, diciamo un'attenzione anche verso l'elemento religioso e verso la sua prevalenza, diciamo, o comunque presa di maggiori spazi che fino a pochi anni fa non c'erano.
L'Egitto si prepara alle elezioni presidenziali del 23-24 maggio. Il capo del Consiglio militare ha detto che il paese si presenterà al mondo come esempio di elezioni libere ed eque. Vorrei chiederti se sarà così. Ricordiamo che El Baradei, Nobel per la pace, fondatore del Movimento per il Cambiamento, è ormai uscito di scena. E allora che situazione qui si profila?
In effetti lo stesso Mohamed El Baradei proprio alcuni giorni fa diciamo denunciava la sostanziale diciamo così non del tutto limpida elezione che sta per avvenire. Lui ritiene che in realtà qualsiasi candidato uscirà comunque non sarà pienamente legittimato per tutta una serie di motivi dall'Egitto. Oggi il duello sembra risolversi fondamentalmente fra l'ex segretario generale della Lega Araba Amr Moussa e Abul Futu, questo candidato indipendente che viene comunque dai Fratelli Musulmani e che viene considerato espressione moderata dei Fratelli Musulmani, viene considerato l'uomo ponte che forse potrebbe traghettare l'Egitto verso una nuova fase in cui inserire nella vita politica quelle che sono le istanze religiose dell'Islam politico e d'altra parte porsi in qualche modo verso l'Occidente come la figura moderata.
E qui io vorrei tirare in ballo padre Samir Khalil Samil, gesuita, islamologo di fama mondiale, ha fondato e diretto quello che oggi è l'Istituto dell'Università San Joseph, vive a Beirut, ma insegna anche al Pontificio Istituto Orientale di Roma e al Centro Sèvres della Facoltà di Teologia e Filosofia dei Gesuiti a Parigi. Ben trovato, buongiorno padre Samir.
Buongiorno Antonella.
La coinvolgo proprio sull'Egitto, che è il suo paese d'origine, e le chiederei se qui si può parlare di rivoluzione tradita.
Diciamo che prima non era una vera rivoluzione, era una protesta non organizzata. La rivoluzione normalmente è un fenomeno preparato da molto tempo, si sa dove andiamo e chi sarà sostituito e chi sostituirà, eccetera. Questo era un movimento giovanile che si è diffuso velocemente e ha avuto grande successo, aveva un ideale straordinario. Questo ideale è in parte tradito, certamente, perché 2 mesi dopo l'inizio sono subentrati i gruppi Fratelli Musulmani, un po' dopo i salafiti, cioè le tendenze islamiste meno moderate, mentre il movimento iniziale era laico nel senso nostro, di una società civile dove la religione ha la sua parte, ma non si impone alla società. Questo è l'ideale ricercato da tutti i liberali e da gran parte della gioventù. In questo senso ciò che vediamo adesso non è più l'ideale primitivo. Ciò che succederà dopo l'elezione sarà un compromesso, perché Amr Moussa è piuttosto un liberale, mentre Abul Futuh viene dall'area dei Fratelli Musulmani, ma ambedue nessuno è salafita, cioè estremista. Amr Moussa sarebbe più aperto probabilmente. La questione è, prima ancora della questione religiosa, assicurare un minimo di vita degna agli egiziani. Si sa che più di 40% della popolazione vive nella miseria praticamente. assicurare anche un po' di il lavoro, la dignità, l'uguaglianza tra tutte le parti della società, prima di tutto tra uomini e donne, tra cristiani, tra musulmani e non musulmani. In pratica l'Egitto ha la più grande comunità cristiana araba del mondo.
Ma questa comunità cristiana è un anello debole a tutt'oggi?
Cioè è una minoranza forte, un 10% della popolazione, ma che con la tendenza islamista, diciamo, più la tendenza musulmana è radicale, meno c'è spazio per il dialogo e per tutti quanti. Ora l'Islam, la maggioranza della gente in Egitto, dei musulmani, vogliono un Islam moderato, ma non sono loro a fare le scelte. Le tendenze politicizzate sono quelle più radicali e allora vogliono imporre un sistema islamico che in pratica ci fa tornare ai secoli dell'inizio dell'Islam.
Padre Samir, passiamo alla Siria, dove la situazione di repressione delle rivolte degli oppositori al regime di Assad è drammatica, le vittime neanche sì. si contano più, fanno fatica anche gli organismi internazionali per portare aiuti umanitari. Ecco, sì. ora sembra che gli oppositori siriani si addestrino in Kosovo per preparare un'invasione militare. Come prevede si svilupperà qui la situazione? Come giudica anche lo sguardo degli osservatori internazionali?
Sì, la situazione è la più critica e tragica del mondo arabo attualmente, perché ormai sia il governo sia l'opposizione non sono più pronti a dei compromessi, sono andati troppo avanti, il governo ha troppo resistito a fare le riforme richieste, eccetera, ha promesso molto, ha realizzato poco, sono stati troppi morti per fermarsi. L'unica soluzione è quella proposta da Kofi Annan, è di dire prima tappa un stop alla violenza, alle armi, eccetera. Dopo questa pausa costituire un comitato di mediazione sia del governo che dell'opposizione, e allora loro proporranno un progetto accettabile da tutti quanti. I cristiani in questa situazione sono anche in difficoltà, perché loro vivevano relativamente tranquilli con il regime baasista che è secolarista, laico, e questo garantiva l'uguaglianza tra tutti dal punto di vista religioso.
Oggi?
Oggi, non sappiamo, è il domani la domanda. Sembra che ciò che era all'inizio un'opposizione non violente e pacifica che voleva solo riformare, cambiare il regime e riformare la Siria, sta diventando in mano a il Qatar, l'Arabia Saudita e altri paesi esterni islamici, e sembra che le tendenze più radicali, sia i salafiti, l'altro colpo è venuto dalla Giordania e il Qatar sostiene i salafiti, sia i fratelli musulmani sostenuti sia finanziariamente che militarmente dall'Arabia Saudita cercano di prendere il potere, perché hanno in odio sia il regime baasista che ha massacrato nell'anno 82 i fratelli musulmani, sia ciò che rappresenta dal punto di vista dogmatico, cioè l'Islam sciita, che visto dal punto di vista del sunnismo della penisola arabica è il peggiore nemico. Dunque rischiamo di trovarci tra una dittatura neutrale religiosamente e una un progetto di non dittatura, ma che rischia di diventarlo sunnita.
Padre Samir, un'ultima domanda. Il Papa si recherà in Libano per il suo viaggio apostolico a metà settembre. Le chiederei quale contributo potrà dare questo viaggio anche per gli equilibri politici dell'intera area.
In Libano i musulmani ascoltano volentieri ciò che i cristiani propongono, e in particolare ciò che viene dal Santo Padre. La visita di Giovanni Paolo II ancora è rimasta nel cuore di gran parte della popolazione, e altri fatti noti. Il cristianesimo fa parte integrante del Libano, che non è un paese islamico o musulmano, ma un paese arabo avendo due comunità cristiana e musulmana. Anche se il numero dei cristiani è diventato inferiore a quello dei musulmani, con la giuridicamente c'è la parità tra le due comunità. Dunque il Papa arriva in un paese che ascolta una parola, che aspetta una parola di pace e di costruzione di un nuovo Medio Oriente, e questo è il progetto del Sinodo che sarà espresso dal Santo Padre: dire insieme, cristiani, musulmani ed altri, tutti quanti, dobbiamo costruire un nuovo Medio Oriente, un nuovo mondo arabo anche, fatto che ha come base la pace, la coesistenza e la modernità con la fede. Questa è la linea. Ora, la parola del Papa è aspettata perché i libanesi sono consci che la disparizione dei cristiani è una perdita gravissima per il mondo arabo, in particolare per il Libano. Dunque verrà a dire ai cristiani: per favore, avete una missione comune con i musulmani, ma una missione anche particolare di proporre un progetto di società giusto, equilibrato, che tenga conto della fede, ma che si apre al mondo intero, all'Occidente, come alla modernità, come a Israele, come a tutti.
I particolari di questa primavera araba, grazie al saggio introduttivo a questo libro scritto da Manuela Borraccino, saggio proprio a cura di padre Samir Khalil. Io la ringrazio molto.
Sì, a lei Antonella e a tutti gli ascoltatori.
Ieri il giuramento del nuovo governo dell'ANP, qui Fatah e Hamas restano, pare, molto lontani ancora dall'attuazione di un accordo di riconciliazione. Allora, alla luce anche delle testimonianze di cristiani che lì vivono, vorrei chiederti a che punto siamo, insomma, che stagione si profila, e i cristiani, ecco, dove andranno?
Diciamo che, anche se è un argomento, il conflitto israelo-palestinese, che è quasi scomparso purtroppo nell'anno scorso dalle cronache internazionali, come se fosse stato sommerso da questa grande ondata di cambiamento, di entusiasmo, di slancio che c'è stato e da tutto quello che ne è seguito, certamente il nodo della questione palestinese continua ad essere considerato come il nodo cruciale, la madre di tutte le guerre del Medio Oriente, il fattore di destabilizzazione permanente, risolto il quale potrebbe aprirsi un'era di progresso, di sviluppo e di pace per l'intera regione. Quindi, anche se quest'anno non abbiamo visto bandiere israeliane bruciate nelle piazze arabe, e anche se apparentemente il conflitto lì prosegue a bassa intensità, in realtà è assolutamente cruciale, è fondamentale riavviare il processo di pace. In questo contesto certamente la frattura fra Hamas e Fatah viene considerata congiunturale, un'esperienza diciamo che fa parte della storia palestinese, ma che non è considerata il punto fondamentale. Il punto invece per arrivare a una soluzione fra israeliani e palestinesi, almeno nelle parole non soltanto degli esponenti cristiani, anche da parte di tante forze vive della società civile israeliana, che in questi anni hanno continuato a lottare per arrivare a una soluzione. Il punto cruciale è quello di trattare i due popoli da uguali, quindi con la stessa dignità, gli stessi diritti alla sicurezza e allo Stato. Vorrei chiudere con le parole del patriarca Sabbah, che diceva proprio: si dovrebbe capire che la sicurezza di una parte senza l'altra è realizzabile e impossibile, a meno che non si ricorra a metodi ancora più oppressivi di oggi e a una forza militare che produce più sangue, più vittime, più odio e più razzismo. Se prevale quest'ottica, la soluzione non ci sarà, ma il conflitto continuerà generazione dopo generazione. Quanto ai palestinesi, lui dice, anche loro devono imparare, sono già entrati nel buon cammino della pace, allontanati dalle vie della violenza. Quindi la speranza di tutti è che veramente si possa arrivare certamente a un'unità del popolo palestinese e anche a un maggiore ascolto e impegno da parte della comunità internazionale per tornare al tavolo dei negoziati.
Ti ringrazio molto, Manuela Borraccino, per averci almeno dato un assaggio di quello che è il groviglio di situazioni politiche, religiose, sociali in tutta l'area medio orientale all'indomani della primavera araba. Buon lavoro, Manuela, grazie di essere stata con noi.
Grazie a tutti.